Beh, diciamo che non è esattamente come una le mordazza, perché c'è una differenza fondamentale, che è l'aumento dell'arbitrarietà. Ossia, la legge mordazza definiva tutta una serie di possibili delitti che passavano a essere da penali, civili a direttamente amministrativi, quindi multati da parte delle forze dell'ordine, che in maniera totalmente arbitrarie, con la loro stessa decisione, lo stesso criterio, decidevano se multarti di 6.000, 30.000 o 300.000 euro. In questo caso qui cambia un pochettino, perché si introduce un elemento di dubbio ulteriore, quindi si apre la possibilità di chiudere server, bloccare pagine web senza un ordine del giudice, quindi c'è questo elemento arbitrario, ma si aggiunge il nel caso di sicurezza pubblica, che è una cosa che vuol dire un po' tutto e niente, perché essenzialmente in che momento una pagina web genera dubbi o meno problematiche a livello di sicurezza pubblica, l'abbiamo visto nel caso del tsunami democratico. Quindi in realtà sembra una legge fatta per preparare, per bloccare tutti i possibili movimenti di piazza che si possano generare, e con un elemento molto molto più ampio. Quindi c'è questa differenza che per me è abbastanza importante, perché apre le porte a qualcosa che non sappiamo com'è, non possiamo proprio chiaramente controllare, mentre la remordazza era abbastanta definitiva, diceva non si può salire sugli edifici pubblici, non si possono fare foto ai poliziotti, non si può fare questo, vi dice nel caso di insicurezza per l'ordine pubblico. Quindi è, dal mio punto di vista, peggio a livello di difese antirepressive che si possono sviluppare, e soprattutto di tecniche di comunicazione che poi si possono utilizzare o meno tramite le varie app o pagine web.
E quindi nella pratica viene tutto rilasciato all'autorità, mi sembra di aver capito, del Ministero dell'Economia, che può agire in tempi rapidissimi, quasi in diretta a questo punto.
Sì. Esattamente, cioè, nel senso, sarà una questione totalmente amministrativa che verrà determinata dal governo, che è l'altra parte strumentale. Nel senso, ora noi facciamo questa legge come socialisti perché abbiamo un problema con i catalani, però se magari fra 5 anni, 10 anni non c'è una modifica della legge, si sviluppano nuove tecniche di comunicazione digitali, inizia un ciclo di proteste, ci sarà un governo, metti caso, di Vox, cosa potrebbe succedere? No? Certo. Quindi è una cosa che è la creazione di un mostro. Soprattutto dobbiamo anche dire le cose come sono: Podemos su questo decreto legge si è astenuta, quindi può rientrare in un governo di coalizione. Buona parte delle difese del programma sulla libertà digitale e quant'altro le ha mandate a quel paese. Quindi con questo scenario la situazione diventerà ancora peggio sull'ambito repressivo dello Stato spagnolo, sempre mantenendo i livelli, diciamo, di repressione europea, non di repressione di altri paesi.
E diciamo, per rimanere sempre nella tecnica, anche se poi la questione è assolutamente politica, l'iter della applicazione di questo decreto quale sarebbe? Diciamo, il Ministero dell'Economia valuta che c'è un pericolo per l'ordine pubblico e chiude il server, il sito, l'app. Poi che cosa succede? C'è una sorta di appello, un giudizio, vengono arrestati o in qualche modo, diciamo, messi sotto accusa i responsabili se si trovano del sito? Insomma, è tutto un po' fumoso però anche.
Sì,
e lascia una possibilità di operatività e di azione praticamente infinita a chi reprime in questo caso.
Nel caso sicuramente ci sarà, dopo la chiusura di una pagina web, di un server, di un'applicazione, il ricorso da parte di chi l'ha costruita o ne è titolare o ne ha la responsabilità legale alla parte del giudice, con i tempi che ha. Quindi diventa una cosa abbastanza complessa. Cioè, se già di per sé normalmente quando ti prendevi una multa per aver fatto una scritta su un muro, che qui molti collettivi hanno preso un sacco di multe per militanza di base, così, o per qualche altra cosa, ci mettevano poi mesi se non anni per risolversi la questione, qui la stessa cosa potrebbe succedere nell'ambito, diciamo, di diffusione di informazioni o portali web o convocatori per manifestazioni tramite app. Quindi tutto è possibile, nel senso, già abbiamo visto che c'è questa tendenza dello Stato spagnolo già dai tempi di Uncaria, no?
Certo.
Chiudere le cose e poi dire vabbè, poi ne parliamo, poi passano gli anni e si scopre che le cose non sono state fatte bene. Quindi non è nessuna novità, diciamo, sulla formazione classica della dinamica repressiva dello Stato spagnolo, che riapplica le dinamiche classiche che ha avuto su nuovi concetti come lo tsunami democratico, quindi la costruzione di app invece di giornali, diciamo, più posizionati politicamente. Quindi ci sono sempre quella stessa dinamica che si applica su nuovi formati, e c'è sempre dalla parte della sinistra spagnola questa dinamica di per il bene della patria accettiamo tutto e via.
Poi, se ho visto che lo citavi tu, ciao Victor, ci sono pure io, buongiorno.
Ciao.
ti ascoltavo attentamente, ma nel frattempo pensavo, adesso gli faccio questa domanda e poi tu da solo citi Tsunami Democratic, e volevo chiederti se insomma vogliamo spendere ancora qualche parola per spiegare bene, perché io credo che probabilmente anche questa risposta sul piano dell'intervento, dell'inibizione dell'uso delle nuove tecnologie, in parte è vero che esperienze ce ne sono già state molte, no? Però negli ultimi mesi, e in particolare in Catalogna, Anonymous e Tsunami Democratic, insomma, probabilmente sono riusciti a fare un gran bel salto in avanti rispetto alla capacità, no, di utilizzare piattaforme tecnologiche per veicolare determinati contenuti. Peraltro, ecco, che rimane quasi ancora un po' un mistero, no? Che cosa c'è dietro Tsunami Democratic, chi c'è, no? Come in questi ultimi, ecco, settimane, questo cosa potremmo dire, ecco, per spiegare meglio anche alle ascoltatrici, radioascoltatori e ascoltatrici, che cos'è, di cosa si parla quando si parla di Tsunami Democratic in Catalogna?
Allora, ecco, questa è una cosa abbastanza interessante,
è vero, no?
È difficile da spiegare bene. Allora, partiamo dalla base. Tsunami Democratico non è un'applicazione, non è un collettivo, non sappiamo cos'è Tsunami Democratico, vale? È nata come una campagna di informativa a cui era legata, diciamo, buona parte delle personalità e anche collettivi dell'area indipendentista, però non si è mai capito chi fonda, chi forma, chi struttura Tsunami Democratico. Cioè, non ci sono i nomi e cognomi, non sappiamo quando si ritrova l'assemblea di Tsunami Democratico, sono cose che non sappiamo. Okay. Nonostante ciò sappiamo che il Tsunami Democratico ha fatto una serie di proposte con una serie di linee politiche chiare, che è una resistenza a non violenza massiva, quindi con grosse persone, per cercare di portare a un dialogo tra lo Stato spagnolo e la Catalogna sulla risoluzione del conflitto catalano, come l'ha fatto tramite informazioni, tramite, diciamo, Twitter, Facebook e Telegram, ma anche tramite una nuova applicazione che si sono costruite e inventati. Quindi ricordando quello che era successo anche l'1 ottobre, in cui buona parte di alcuni hacker vicino al movimento indipendentista, non per forza indipendentisti, avevano dato sostegno a chi aveva voluto fare il referendum facendo una lista unica, dando un sostegno informatico, quindi ci sono ancora queste realtà abbastanza di comunicazione nuova digitale sulla questione. Quindi il Tsunami Democratico è questa entità che non sappiamo chi è, ma che convoca con una chiara intenzione, portare lo Stato spagnolo a scendere in piazza, a sedersi e derogare, e lo fa portando in piazza moltissime persone. Parliamo di 10.000-20.000 persone i primi giorni del risultato della sentenza, parliamo di un paio di migliaia di persone alla frontiera con la Francia. Ora vedremo cosa proporrà il 18 dicembre, in cui c'è anche la partita tra Barça e Madrid, un altro grande classico in cui mischieremo calcio e politica ancora una volta. Quindi,
certo.
Tutto ciò lo fanno organizzandosi sempre tramite base digitale. Perché? Perché si è visto chiaramente che se metti la faccia, chiaramente propone alla gente di andare a casa per scendere in piazza il giorno dopo, come ha fatto Jordi Sanchez e Jordi Cuixart, finisce in carcere per 10 anni. Quindi è una dinamica, diciamo, di autodifesa che stanno facendo quelli di Tsunami Democratico, con dei valori che sono totalmente condivisibili, perché alla fine solo appellano al dialogo con lo Stato spagnolo, con delle manifestazioni che sono essenzialmente non violente, di resistenza e di danni economici. In questo caso, una volta alle vie dei bus e dei vari, diciamo, la via di collegamento tra lo Stato spagnolo e la Francia, o l'altra volta con l'aeroporto. Quindi sono cose abbastanza condivisibili. È chiaro che questa legge che viene fatta dallo Stato spagnolo in questo contesto ha un'intenzione chiara, che è quella di colpire ancora una volta la questione catalana sulla mobilitazione di piazza, che viene in parte organizzata tramite l'abbia di Tsunami Democratico e tutte le reti di comunicazione che vengono fatte con Telegram e quant'altro.
Senti, quindi, scusa se ti interrompo, no? E invece, per certo, quanto riguarda Anonymous, cioè c'è soltanto una differenza nella capacità, come dire, di mobilitazione, o parliamo, come dire, di una realtà digitale che poi riesce invece a portare le persone effettivamente fisicamente in piazza, molto simile allo tsunami democratico, perché si parla molto più spesso comunque di tsunami democratico, no? Mentre invece comunque anch'io, insomma, su Telegram continuo a ricevere quotidianamente decine e decine di messaggi anche, no, da Anonymous. Sono realtà tra di loro in comunicazione, collegate, e che tipo di collegamento e di relazione c'è, oppure invece no, semplicemente agiscono in modo separato e autonomo?
Allora, dal mio punto di vista funzionano in maniera separata e autonoma, anche perché toccano a settori sociali, politici e anche generazionali leggermente diversi, nel senso, se il tsunami democratico è abbastanza, diciamo, interclassista, intergenerazionale, tendenzialmente sulla questione non violenza, questo tsunami democratico, dicevo, Anonymous ha una tendenza, diciamo, un pochino più prossima al conflitto, quindi informa molto di più sulla, per esempio, la presenza della polizia in alcuni punti, come si stanno muovendo i vari furgoni, quindi è un pochettino più legata al concetto, diciamo, di autodifesa rispetto alla repressione dello Stato. Quindi ci sono queste due differenze di base. È chiaro che si complementano, perché nei primi momenti in cui c'è il grande blocco all'aeroporto il 14 ottobre, il tsunami democratico è quello che ha convocato e che ha portato tutte le persone, ma nei giorni seguenti, come ad esempio nella sopra generale, con le grandissime cariche a Via Laietana, era Anonymous che informava e diceva dove ci stavano le barricate, dove stavano caricando, cosa stava succedendo. E Tsunami invece aveva detto: noi sconvochiamo la manifestazione, sconvochiamo tutto quello che abbiamo fatto, tutti a casa tranquilli. Che va anche bene, nel senso, considerando il livello repressivo, è anche buono, diciamo, segmentare e dividere un pochettino le posizioni e le informazioni, anche per permettere a tutti di scegliere di fare quello che vogliono fare. È chiaro che resta comunque un'idea collettiva di entrambi queste due realtà, che è quello del confronto con lo Stato spagnolo contro la repressione e per le libertà. Quindi a livello di concetti ideologici è simile, forse è più chiaro le intenzioni di tsunami democratiche del famoso Sit and Talk, un po' meno quelli di Anonymous, però resta abbastanza chiaro, diciamo, l'insieme di valori di fondo che c'è. Anonymous, anche lei, contro la repressione, è fortemente contro la repressione, fortemente contro la giudicializzazione, i processi di prigione che stanno facendo tutte le persone rappresagliate e quant'altro. Quindi è chiaro che sono settori differenti, per esempio, sullo stesso ambito.
Certo.
Va bene, Victor, direi che per oggi possiamo concludere con le allegre notizie della settimana.
Vabbè, io non so se faresti a cambio comunque, ora con tutto il rispetto, però la situazione mi pare comunque che continui a essere molto più effervescente, no? Usiamo questo eufemismo, lì in Catalogna, di quanto non avvenga con le sardine qui da noi, o no?
Io sulla cosa delle sardine, no, allora non vedo la realtà, quindi non mi so pronunciare, non lo so. Probabilmente qui era un pochettino più effervescente, ora ci stiamo avvicinando a Natale, fa freddo, la gente un pochettino più tranquilla, sta succedendo una cosa. Non lo so, vediamo, nel senso, dal mio punto di vista, ovunque c'è un po' di movimento bisogna mettersi dentro e cercare di muovere gli assi, di trarre l'egemonia e vedere come si possono andare le cose. Poi le sardine io non le conosco, visto che ci sono state...
Ma sì, ma sì,
come sei saggio, Victor, veramente. Per fortuna ci sei tu, che altrimenti qua parliamo e così. Vabbè.
Okay. Ma mi bacchetta subito, mi dà del trombone ortodosso, ecco, bene. Già lo vedo, già lo vedo lo sguardo.
Ok, excusatio non pedita, caro Victor, questo è il classico, quindi sai bene. Però non possiamo lasciarci prima di avere le ultime notizie sul governo spagnolo,
nel senso che
succede?
Non si sa ancora bene se avremo un governo spagnolo, probabilmente la cosa arriverà dopo Natale. Sì, è abbastanza probabile, perché comunque,
dopo Natale addirittura,
ma perché la cosa non è chiara, nel senso, il Esquerra Repubblicana giustamente ieri ha detto in maniera abbastanza chiara: se vogliono, noi ora siamo per il no, la nostra base ha votato no, che anche questa è una cosa interessantissima della partecipazione, no? Cioè tutti i rappresentanti fanno prima gli accordi, prima le posizioni, poi chiedono le basi dicono sì, praticamente la pensiamo uguale in parte. Quindi c'è questa dinamica in cui Podemos felicissimo di fare l'accordo con i socialisti felicissimi di fare l'accordo con Podemos, che è repubblicana, che non ci vuole mettere assolutamente il piede nel sostegno a Pedro Sánchez. Quindi con questa situazione si sta cercando di trovare degli accordi, delle negoziazioni. con la classica dinamica che sta compiendo il Partito Socialista di fare finta che non capisce quello che chiedono gli indipendentisti catalani, che chiede Esquerra Repubblicana. Quindi la situazione è che nelle dichiarazioni che ha fatto ieri, se non sbaglio per Aragonese stesso, è: noi non abbiamo fretta, ma l'importante non è arrivare rapidamente a un accordo, ma è lavorare sui contenuti. Se ci metteremo un mese o due, ci metteremo un mese o due. Quindi è possibile che la cosa si slitti dopo Natale.
Va bene, quindi ci lasciamo con i Reyes che ci porteranno, sì. I ministri oppure no, insomma, sarà questa l'idea di fondo. Va bene, se non c'è altro ti salutiamo, ti abbracciamo e ci diamo appuntamento la settimana prossima, tanto immagino che vista la situazione ci sarà di che chiacchierare anche martedì, no? Assolutamente.